Cari amici di Missione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. È tornato a trovarci l'amico Stefano Orsi. Ciao Stefano. Stefano, in queste ore le dichiarazioni delle cancellerie dei principali paesi occidentali diventano sempre più gravi. Abbiamo ascoltato Macron ribadire il concetto di un eventuale invio di militari francesi in Ucraina e Cameron autorizzare pubblicamente gli ucraini ad utilizzare armi britanniche per colpire la Russia al cuore, cioè proprio all'interno dei confini nazionali. Ecco, se queste parole segnano un cambio di passo.
Sì, segnano decisamente un cambio di passo. Ci dicono soprattutto che le difficoltà, che sta affrontando l'Ucraina sul fronte sono grandi. E questo è evidenziato dal fatto che a mano che queste difficoltà, crescevano in passato, l'Occidente ha, fornito sistemi d'arma più letali. Più a maggior gettata e estendendone la capacità d'uso. A questo punto siamo all'estremo A, cioè forniscono gli Storm Shadow a piena gettata, prima era limitata a
Al
150.
microfono che ogni tanto arriva ovattata la voce.
Il mio?
Ecco, no, ora va meglio, prego.
No, il mio è stabile.
Sì, va bene, prego.
Quindi, man mano che le difficoltà ucraine crescono, hanno rilasciato sistemi d'arma più letali e dei sistemi, diciamo, a maggior gettata. Adesso siamo alla fine della corsa, cioè hanno dato l'autorizzazione a colpire anche il cuore stesso della Russia con armi occidentali. Che quindi gli Storm Shadow sono stati dati con la gittata massima a cui possono arrivare, e si parla di Mosca, ovviamente, e hanno dato gli ATACMS, anche quelli a gittata elevata, e il presidente Macron, in un impeto napoleonico, dice che in caso di tracollo dell'esercito ucraino, la Francia, dovrebbe intervenire. Questo cosa significa? Innanzitutto che le difficoltà, di cui parliamo, sovente, in cui si trova l'esercito ucraino sono reali, non sono inventate o frutto della propaganda russa. E secondo che, sperando che sia solamente una boutade, lui parla di un coinvolgimento diretto nel conflitto dei paesi europei, perché la Francia non è sicuramente da sola, dietro ci sono altri paesi. Ricordiamo che anche la nostra Meloni ha firmato, nostra per modo di dire, ha firmato un accordo di difesa tra l'Ucraina e l'Italia, che ci vede comunque impegnati in caso di estensione del conflitto. Può dire quello che vuole che non sia così, ma quello che è scritto è evidente. Noi siamo impegnati a fornire di tutto quello che serve loro. E infatti l'Italia fornirà probabilmente, il che significa sicuramente, anche noi forniremo dei missili da crociera, di cui siamo dotati, affinché l'Ucraina possa colpire determinati bersagli, dove probabilmente anche all'interno del territorio russo. Non è arrivata nessuna indicazione al momento dal governo italiano, quindi non sappiamo che uso ne faranno e poi comunque sarebbero indistinguibili da quelli francesi, che credo che noi abbiamo la versione francese degli Storm Shadow, cioè gli Scalp.
Senti, Stefano, ma questo continuo invio di armi occidentali fino ad oggi non ha cambiato l'inerzia del conflitto. Cosa fa immaginare agli ucraini che il nuovo pacchetto di aiuti dovrebbe risultare risolutivo?
Niente, assolutamente niente. Non c'è una sola ragione per cui possano ritenere gli ucraini che questo pacchetto di forniture possa essere risolutivo o cambiare gli equilibri all'interno del conflitto. Se noi pensiamo che L'Ucraina ha subito il lancio, quindi l'esplosione di molte migliaia di missili russi che hanno la stessa potenza esplosiva degli Storm Shadow e precisione degli Storm Shadow. Siccome loro non ne hanno migliaia, ma se va bene un centinaio, 150 o anche 200 ne avessero, 300, cosa cambierebbe nell'ambito del conflitto? Nulla, perché l'Ucraina, nonostante abbia subito migliaia e migliaia di colpi da parte dei missili da crociera russi, ancora opera. La Russia, che è enormemente più grande come territorio e capacità produttiva dell'Ucraina e ha enormi riserve di soldati in più dell'Ucraina, figuriamoci che danno potrebbe mai subire dal lancio di poche decine o poche centinaia di missili. Qualche fatto eclatante, magari, ai fini dei media, ma nulla di più. Quindi il conflitto non può subire una deviazione da quello che è il percorso che ha preso e che vede l'Ucraina degradare la sua capacità di difesa e che continuerà a ridursi fino all'inevitabile sconfitta. Ecco. Spero e mi auguro che non ci sia realmente la volontà di portare i nostri ragazzi a combattere per impedire alla Russia di ripristinare quella che è la sua sicurezza nazionale, che è la ragione per cui il conflitto è scoppiato. Perché non è un nostro interesse nazionale. Si combatte questo conflitto perché la Russia vedeva minacciato pesantemente la propria sfera di sicurezza attorno al paese. E quindi ha cercato di ripristinarlo. Non è una questione di territorio, come qualcuno diceva in passato. Si tratta di ragioni di sicurezza. E fino a che non verranno raggiunte, questo conflitto non si interromperà.
A capire come si può mettere fine a questo conflitto. La Russia forse ora non ha più interesse, lo stesso interesse a trattare a quelle condizioni che erano possibili anni fa con gli accordi di Minsk. È evidente che adesso la Russia non può accettare un equilibrio complessivo che non tolga dalla situazione generale quei pericoli che prima tu denunciavi alla sicurezza nazionale. Dall'altro però gli ucraini non sembrano in grado di resistere ancora molto. L'Occidente che strade ha di fronte? O riconoscere la vittoria russa o combattere direttamente? Vedi una terza ipotesi, Stefano?
No, non c'è una terza ipotesi. Di fatto l'Occidente ha di fronte due sole scelte. O riconoscere la realtà dei fatti, quindi guardare a questi per come sono realmente e dire ok, abbiamo usato come una pedina l'Ucraina, ci abbiamo provato ed è andata male. Ce ne torniamo a casa e accettiamo le cose come sono, tanto noi abbiamo la nostra NATO, i nostri confini e ce ne stiamo all'interno di quelli. E nessuno ci viene a cercare perché neanche il più pazzo, crede realmente che la Russia al termine di questo conflitto voglia ingaggiare battaglia con qualcun altro e rischiare un conflitto nucleare con la NATO. Ecco, questo solo un folle potrebbe pensarlo o uno stupido, ecco. Quindi nel caso dei politici europei credo che si peschi in entrambi i casi. Per quanto riguarda quindi le possibilità di un accordo, credo che a causa della mancanza di fiducia reciproca che ormai dilaga tra le controparti di questo conflitto a causa dell'aver violato i trattati di Minsk 1 e 2, di aver ammesso che si erano firmati al solo fine di armare l'Ucraina e prepararla al conflitto diretto con la Russia, questo mini ogni possibilità di accordo. Come hai giustamente notato, in passato c'è stata la possibilità di arrivare a un accordo. Addirittura nel mese di marzo-aprile del 2022 c'era la possibilità di chiudere un accordo che era stato anche firmato nella bozza dalla delegazione ucraina in Turchia. Arkamia, il capo del partito di Zelensky, ammise candidamente che avevano raggiunto questo tipo di accordo, ma a causa delle ingerenze britanniche naufragò perché venne posto il veto alla sua ratifica da parte di Zelensky e uscì fuori poi il caso Bucha e via dicendo. Ecco, al momento, mancando questi fattori a monte, gli accordi si riducono di fatto a quella che è la sconfitta dell'Ucraina sul campo di battaglia, e cioè le uniche condizioni che la Russia potrebbe accettare come condizioni per fermare le ostilità sui confini attuali e via dicendo, riguardano la smilitarizzazione completa dell'Ucraina e quindi la sua impossibile ricostituzione come esercito minaccioso nei confronti della Russia, come era prima del conflitto, quindi totale smilitarizzazione e impossibilità a entrare nella NATO da un lato, nella UE dall'altro, perché oramai la UE è diventata parte in causa del conflitto e pertanto esattamente come la NATO, la Russia non potrebbe accettare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Tutto questo si riassume in un concetto, e cioè che l'Ucraina deve essere sacrificata, perché di fatto l'Occidente l'ha spregiudicatamente gettata nel conflitto e non ha gli strumenti alla prova dei fatti per proseguire in maniera convenzionale il conflitto fino a sconfiggere la Russia. Perché? Perché, come hanno ammesso recentemente organi di stampa occidentali, la Russia ha raggiunto un tale livello di produzione di prodotti bellici che addirittura eccede il fabbisogno del conflitto e lo sta stoccando per ripristinare le scorte. Per capirci, la NATO tutta insieme non riesce ancora oggi a produrre ciò che serve realmente a sostenere il conflitto e pertanto si trova in difficoltà due volte perché di fronte a un avversario che da solo riesce non solo a sostenere in pieno lo sforzo bellico, ma addirittura a ripristinare quelle scorte che aveva dovuto intaccare all'inizio del conflitto. E questo ci pone in grandissima difficoltà a tal punto da sconsigliare ogni tipo di avventura militare. Al contrario di quello che hanno detto alcuni organi di stampa, come il Foreign Affairs in un recente articolo, i rischi per le formazioni militari europee o dell'Unione o della NATO che dovessero entrare nel territorio ucraino sono tutt'altro che limitati. Questo potrebbe portare molto facilmente a un'estensione del conflitto addirittura nei confini sul territorio dei paesi che entrassero nel conflitto bellico, ecco.
Sì, Stefano, questo è il passaggio anche tecnicamente più interessante, perché Macron dice, valutiamo prima l'ipotesi francese e poi quella inglese e i possibili scenari diretti. Macron dice, se avanzano, gli ucraini e i russi, noi manderemo in Ucraina un contingente francese. Allora, facciamo finta che Macron decida di inviare un contingente ad Odessa per far difendere la città da militari francesi, magari sotto forma di contingente di pace, di sicurezza, ma chiamatelo come volete. Nel momento in cui i russi colpiscono e uccidono i francesi ad Odessa, sono tecnicamente in guerra con la Francia e a quel punto scatta l'articolo 5 che costringe anche l'Italia a dichiarare guerra alla Russia?
Allora, tecnicamente nel momento in cui la Francia entra armi alla mano con un suo contingente, con la sua bandiera e la sua divisa, i suoi mezzi nel territorio del conflitto, cioè in Ucraina, è tecnicamente lei in guerra già con la Russia. E pertanto non può attivare l'articolo 5. Ed è per questo che loro hanno firmato tutta una serie di accordi singolarmente per ogni singolo paese con l'Ucraina. Addirittura l'Ucraina sta trattando con l'ultimo paese che deve firmarlo, che è il maggior responsabile del conflitto, cioè gli Stati Uniti. Tecnicamente quindi il conflitto con la Russia inizia nel momento in cui entrano nel territorio di conflitto le forze armate ufficialmente e non nel momento in cui la Russia risponde a questo attacco colpendo queste forze, perché lo status di queste truppe che entrano nel territorio di conflitto, cioè Odessa è territorio di conflitto a tutti gli effetti, non lo stabilisce il paese che manda il contingente, ma quello che è parte in causa del conflitto. E quindi, se loro hanno già detto che saranno parte in causa del conflitto entrando e verranno colpite, questo sarà il loro status. Quindi la Francia lo farà ed entrerà automaticamente in guerra con la Russia in questo caso. La Russia, paradossalmente, non dovrebbe neanche colpire le forze in Odessa, potrebbe colpire direttamente il territorio francese e non scatterebbe ugualmente l'articolo 5, volendo. Poi le interpretazioni ognuno le fa come crede, nel senso che i paesi della NATO possono decidere che l'articolo 5 si applica ugualmente, ma tecnicamente il paese che entra in una zona di conflitto con un esercito è in conflitto.
Ecco, adesso valutiamo l'ipotesi presentata dagli inglesi, cioè che l'Ucraina decida di colpire Mosca o un centro militare interno alla Russia o civile con i missili forniti dalla Gran Bretagna. Ecco, a quel punto la Russia è chiamata a dichiarare guerra all'Inghilterra o sono già tecnicamente in guerra?
No, no, questo è un caso totalmente diverso. E cioè la Gran Bretagna vende i sistemi d'arma che ritiene opportuni vendere all'Ucraina e l'Ucraina decide che cosa farne, perché è lei la parte in causa nel conflitto. E quindi non ci sarebbe mai una risposta simmetrica della Russia nei confronti della Gran Bretagna, perché formalmente la Gran Bretagna non ha attaccato il territorio russo né è entrata con il suo esercito nel conflitto. La Russia potrebbe però rispondere in maniera asimmetrica, e cioè fornire a sua volta dei sistemi d'arma a dei nemici o delle forze con cui si sta scontrando la Gran Bretagna affinché colpiscano le sue strutture in maniera pesante, ad esempio le navi.
Senti, Stefano, intravedi rischi anche per il nostro paese, per l'Italia? Oggi leggevo un'intervista, pare fosse il Corriere o Repubblica, se non ricordo bene, a un alto militare italiano, Masiello, che diceva: vabbè, ma il paese si deve preparare, le nostre forze armate non sono pronte. Ecco, come se volessero cominciare a insinuare il dubbio sulla possibilità che anche l'Italia venga trascinata dentro uno scenario di guerra guerreggiata.
L'Italia ha firmato un accordo con l'Ucraina, ricordiamolo. Il presidente del Consiglio Meloni ha messo la firma per il nostro paese su un accordo di difesa reciproca tra l'Ucraina e l'Italia, in cui l'Italia si impegna a difendere il territorio ucraino. Ricordiamo che l'Italia all'interno della UE fa parte di alleanze militari come la NATO, e poi ci sono accordi di difesa probabilmente anche all'interno dell'accordo del Quirinale con la Francia. Il fatto stesso che noi andiamo a fornire non strumenti difensivi come può essere una batteria antiaerea, tra le altre cose forniamo un'altra batteria SAMP-T all'Ucraina, perché quella che avevamo dato non è bastata, forse non ce n'è anche più e gliene dobbiamo dare un'altra. Ieri proprio i russi hanno distrutto un'altra batteria di Iris-T vicino a Kharkov, quindi l'Iris-T è tedesco, quindi stanno andando a uno questi sistemi di difesa antiaerea. Però noi forniamo i missili da crociera. I missili da crociera sono armi offensive non sono armi difensive, chiaramente, sono armi d'attacco e potrebbero servire anche per colpire, civili, come già è successo con gli HIMARS, con i proiettili d'artiglieria di precisione e altri sistemi che sono stati forniti e che si è scoperto che, ad esempio, i proiettili di mortaio in alcuni casi arrivavano dall'Italia. O gli HIMARS forniti dalla NATO, dai paesi della NATO, sono serviti per uccidere i civili a Donetsk. Sono situazioni in cui noi ci rendiamo complici, di un conflitto in essere e noi invece come paese, come storia del nostro paese, recente, soprattutto dal secondo dopoguerra in avanti, dovremmo curare, più la parte diplomatica in modo da favorire la costruzione della pace. E non l'ampliamento o l'estensione dei conflitti nel tempo o nello spazio.
Gli americani sembrano meno aggressivi degli europei in questa fase. Cioè, secondo te stanno accelerando adesso gli europei per paura che torni Trump alla Casa Bianca?
Io non credo che cambierebbe molto dal punto di vista del conflitto. Sia che ci sia ancora il gabinetto di Biden o Trump, per un motivo, anche perché la bozza di pace che Trump voleva proporre, che è trapelata, riguardava esclusivamente il riconoscimento dei territori che la Russia ha già suoi alla Russia, ecco, di fatto, e imporre questo riconoscimento all'Ucraina. Ma di fatto non cambiava nulla per quanto riguarda le condizioni di sicurezza oramai imprescindibili per la Russia. La Russia, d'altronde, quei territori ce li ha già, l'Ucraina e la NATO hanno provato a toglierli con l'offensiva dell'anno scorso, non ci sono riusciti e quindi devono offrire qualcos'altro. Non è quello lì il piano di pace che possa ritenersi efficace. Per quanto riguarda quindi la maggiore aggressività europea, l'ho notata anche io, in particolar modo esaminiamo la posizione di Macron. Macron ha quella che a disposizione quella che viene chiamata la force de frappe, cioè una capacità nucleare che è un poderoso deterrente in caso di aggressione nei suoi confronti. Lo diventa meno nel caso in cui la Francia voglia accettare un conflitto convenzionale con un nemico. Allora lì contano le capacità produttive e al momento sono alquanto scarse. Pochi carri armati, pochi cannoni, pochi proiettili prodotti e poche truppe. Perché allora Macron alza la voce e minaccia di portare avanti un qualcosa che potrebbe causare la distruzione anche della stessa Europa, così come anche del mondo occidentale in generale? Io credo che voglia proporsi e che stia, spero che stia portando avanti un personaggio, una sceneggiata, cioè che alzi la voce come un cane che abbaia e che poi non voglia mordere. Vuole forse proporsi come leader di un'Unione Europea che cerchi di sopperire a un'eventuale mancanza, dell'alleato americano. Può darsi. Forse sente venir meno, quello che è un appoggio che hanno dato per scontato, forse hanno paura di ciò che hanno fatto fino adesso, di ciò che hanno messo in moto e quindi cerca di mostrarsi forte, spavaldo, ma in realtà la nostra forza l'abbiamo già mostrata, il limite dei nostri armamenti, i limiti della capacità produttiva. Ci siamo mostrati deboli per come siamo realmente. E questo per l'Occidente è la fine della deterrenza. La NATO stessa, messa in grave difficoltà produttiva, almeno dal punto di vista produttivo degli armamenti convenzionali, dalla sola Russia, ha perso quella che era la deterrenza nel mondo. Ricordiamo che se la Russia ha una capacità superiore alla produzione della NATO per quanto riguarda gli armamenti convenzionali, la Cina, dal punto di vista industriale, ha una capacità produttiva n volte superiore a quelle della Russia. Ecco, e anche dal punto di vista aeronautico, tant'è che per la prima volta, pochi giorni fa, la produzione di caccia moderne di quinta generazione cinese ha superato quella degli F-35. È vero, perché è calata la produzione degli F-35 americana, però è anche vero che sta crescendo costantemente quella cinese nel settore aeronautico, che è l'ultimo punto di forza che l'Occidente ha ancora.
Senti Stefano, andiamo verso la conclusione di questa importante intervista. È anche vero che le pubbliche opinioni dei paesi europei non sembrano sulla stessa linea dei governanti, cioè i francesi non vogliono la guerra nucleare con la Russia, a differenza di Macron, immagino che anche gli inglesi non siano felicissimi di un'evoluzione di questo tipo, per non parlare degli italiani che fin dall'inizio si erano detti contrari all'invio delle armi. Però questa situazione non potrà essere fotografata nel corso delle elezioni europee perché il sistema ha fatto di tutto per ucrainizzare, diciamo, blindare queste elezioni, permettendo agli elettori di scegliere soltanto forze belliciste, atlantiste, violente e guerrafondai. Però è successa una cosa strana. Ecco, hanno fatto di tutto per impedire la presenza di Democrazia Sovrana Popolare, stiamo facendo dei ricorsi in giro per capire se esiste ancora un minimo di stato di diritto, ma ha contribuito all'affossamento preventivo di Democrazia Sovrana Popolare anche a costo di autodistruggersi la lista di Michele Santoro, no? Come sai, Marco Rizzo fino all'ultimo ha cercato di creare le condizioni affinché la nostra lista fosse presente. Il governo aveva detto di avere compreso l'importanza di abbassare il numero delle firme perché quello previsto era assolutamente irricevibile, specie in regioni molto piccole, però Michele Santoro ha dichiarato di avere raggiunto il numero minimo per partecipare, ma ieri la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la sua lista e pare la stiano rigettando persino nelle isole, con il risultato che il suo posizionamento porterà tutti i partiti fieramente pacifisti a non essere presenti. Allora, secondo te lui, diciamo, ha preferito colpire Democrazia Sovrana Popolare a costo di suicidarsi perché è troppo ingenuo o perché è troppo furbo?
Ma guarda, credendo nella buona fede comunque di un'iniziativa che ha coinvolto tante persone che hanno accettato anche la candidatura nella loro lista, credo che ci sia stato un problema di percezione di quella che poteva essere la capacità di raccolta firme anche delle strutture anche ben organizzate a cui si è appoggiata la lista di Santoro. Aveva avuto appoggi da sindacati, associazioni di cittadini già strutturate sul territorio perché facevano parte, ho visto almeno per quanto riguarda qui Alessandria, chi si è mosso per loro, persone che già da anni sono presenti sul territorio e ben organizzati. Però cosa è successo? Che è stata sottovalutata probabilmente la presa comunque dei personaggi, nonostante che sia stato presente in televisione una sera sì e l'altra pure sulle televisioni nelle fasce di massimo ascolto, oltretutto, e quindi si è diluito poi quello che poteva essere il bacino delle persone che volenterosamente si sono prestate ad andare a firmare per una lista per la pace, che poteva essere la loro, poteva essere la nostra, e che però diluendosi tra due liste diverse hanno creato la singolare situazione che né noi né loro, ad esempio, saremo presenti nel nord-ovest.
Sì, dico, no, questo l'ho capito, Stefano, ma la domanda è, nel momento in cui si riesce ad ottenere in extremis un ulteriore abbassamento del numero previsto, che garantirebbe la presenza sia nostra che loro, perché dire no? Cioè, non è che lavora per i nemici e ha completato un capolavoro, ecco, se no non ha senso.
Dire no, cioè a un abbassamento
Sì,
ulteriore.
è stato lui a dire no, noi non siamo favorevoli a un ulteriore abbassamento, dicendo noi siamo a posto, e invece a posto non era. E quindi il dubbio è, cioè, ha preferito lanciarsi dal balcone, cioè suicidarsi per fare in odio a noi, oppure, cioè,
Un
sai, se ti
eccesso di
dicessero
sicurezza,
che sei in
sicuramente
macchina con uno...
un eccesso di sicurezza sicuro.
Ma tu non ci vedi malafede, cioè secondo te non è inviato dal sistema per far implodere tutto il nostro campo?
Diciamo che se non ci sono stati contatti neanche prima per fare una lista in comune, questo sospetto è più che un
Ecco,
sospetto.
a me è venuto dopo la sua posizione, cioè di dire io
Ti
non ho
faccio
bisogno
una
di
domanda a
nulla.
te, Francesco. Tu sei stato contattato da Santoro per fare una lista insieme?
Mai, eppure ho provato a parlarci tramite Fiammetta Cucurnia, ma lui non ha mai voluto parlare. Come paragone nel 2022 ha tenuto lo stesso identico comportamento ed è stato ricompensato allo stesso modo. Paragone sempre in TV, lui sempre in TV.
Vedi che a questo punto c'è una ragione, perché se si cerca da una parte il contatto per fare un'iniziativa in comune e fare un messaggio forte a favore della pace, quindi contro un'estensione del conflitto, contro i rischi di una guerra, e dall'altra parte c'è una chiusura e forse un personalismo portato avanti rispetto alle ragioni dei grandi principi che ci hanno mosso, e cioè la difesa della pace in Europa, a quel punto la risposta è più propensa verso il fatto che ci sia stato un disegno nell'andare separati proprio e far fallire probabilmente entrambe le iniziative, perché non essere presenti né nelle isole, forse, né nel nord-ovest, che vede la regione più popolosa, la Lombardia, esclusa quindi dalla sua possibilità di raccolta di voti, significa non raggiungere, avere alte probabilità di non raggiungere il 4% e quindi di buttare via i voti anche nelle poche regioni, dove si presenta.
Sì, no, no, è chiaro, ma la cosa che è sconvolgente è sapere che siamo tutti e due, non so, morti di fame in mezzo a una strada, arriva uno con cinque panini e ti dice siete d'accordo che poi ve li dividete voi come volete, lascio cinque panini qua così, poi ve li dividete, magari pure quattro Santoro e uno loro, e quello dice no, fai morire di fame lui, mi accontento di morire insieme a lui. Cioè, questa è la cosa che trovo assurda,
No,
capisci?
è strana, è molto strana, anche
Questa è assurda
sospetta,
come cosa, perché io ci
anche
ho parlato con
sospetta, sì.
Fiammetta la sera in cui, il giorno in cui Rizzo è stato convocato a Palazzo Chigi da Fazzolari, su mandato di Meloni, il governo ha detto guarda, obiettivamente, no, abbiamo cambiato le regole in corso d'opera, abbiamo tolto l'esenzione
Sì,
internazionale.
ricordiamo anche che cosa è stato cambiato. È
A
stata
marzo hanno
cambiata.
cambiato la legge,
Esatto,
impedendo a noi che avevamo l'esenzione internazionale di partecipare, e
Esatto,
invece hanno
perché
creato una norma ad hoc per un personaggetto siciliano che aveva vinto un collegio a Messina e questo gli è valso l'esenzione, perché a lui l'hanno lasciato.
c'era la possibilità di presentare le nostre liste con un simbolo presente in Europa.
In Europa, che noi avevamo il rapporto con il partito del presidente slovacco Fico ed eravamo già d'accordo con loro. Cambia la regola, abbassano di poco il numero complessivo delle firme da 150.000 a 75.000, lo dimezzano però ad un mese dalla fine, dopo che ne avevamo persi 5, quindi il numero continua ad essere esorbitante. E quando facciamo Marco fa presente queste cose al governo, dice guarda che insomma, se l'avete, mettetevi una mano sulla coscienza, cioè questa è una cosa che non si può fare. E lei sembra attenta nel merito alle questioni che Marco dice, però dice, guarda, dovete essere tutte le forze, che stanno raccogliendo le firme a farmi questa richiesta, no? Allora io sento Fiammetta Cucurnia e le dico, Fiammetta, guarda che se voi non siete sicuri di farcela dappertutto, perché Il numero è altissimo, poi ci sono sempre errori possibili.
Ci sono
non vi fidate dei numeri che vedete voi, perché quei numeri poi vengono scremati, la burocrazia è terribile, alcune regioni piccole sono pressoché impossibili da completare davvero.
Se anche, esatto, se anche avevano...
Se anche lo scarto sembra buono, può non esserlo,
esatto.
No?
Poi te ne rifiutano un tot e scendi sotto e
ti segano lo stesso. Lei mi dice, parlo con Michele. Dopo mi richiama, lei gentilissima. Mi dice, no, Michele ha detto che siamo a posto e che in ogni caso non vuole associarsi alla richiesta di Rizzo. Allora io nella mente mia ho pensato, vabbè, ha i numeri, lui è così tranquillo da volerci uccidere politicamente, vuole farci fuori, magari ragiona così. Quando ho visto che è uscito fuori dal nord-ovest, anche dalle isole pare che stia uscendo, mi sono chiesto, ma... quale uomo, solo per vedere morire quello che vive come il competitor?
La Sicilia è popolosa, la Lombardia anche, quindi...
E si lancia dal balcone, cioè lui perché preferisce amputarsi entrambe le braccia pur nella speranza di vederci morire? Cioè, allora, guarda, io non so se la sua posizione sulla NATO, che è una posizione ambigua, non so la visibilità mediatica che lui ha, perché ce l'ha, perché gliela danno, però... Ti ripeto, sei in buona fede e al limite della capacità di intendere e di volere, ecco, diciamo così, proprio al limite, va bene, sei d'accordo?
È un esercizio di diciamo personalismo che forse non doveva esserci.
Ma magari fosse personalismo, io non vorrei che fosse invece strumentalismo di qualcun altro, comunque lo scopriremo solo vivendo. Grazie.
No, non lo possiamo dire così senza una conoscenza diretta, però diciamo che gli indizi puntano in quella direzione.
Guarda Stefano, se io non ho mai visto uno suicidarsi in condizioni di normalità, cioè se uno si suicida evidentemente o lo deve fare o lo fa per salvare qualcun altro, però che uno nel pieno della sua lucidità e serenità e libertà decida di lanciarsi dal quinto piano per cadere addosso a un altro,
ma sì, per mettersi al sicuro quantomeno bastava dire sì, e intanto chiediamo la riduzione del numero, così mi metto al sicuro tutti i miei collegi, no?
Ma è una cosa incomprensibile,
estremamente logico, è vero o no? È un discorso estremamente logico, intanto chiediamo tutti insieme la riduzione, perché così io mi metto al sicuro tutti i collegi, perché c'è tanta gente che ha lavorato per raccogliere le firme e anche di fronte al loro lavoro avresti dovuto avere questo obbligo di dire siamo al limite, intanto mettiamo al sicuro il lavoro di tutti e quindi diciamo chiediamo questa riduzione, se ce la concedono siamo a cavallo perché siamo in tutte le circoscrizioni, di certo. Non facendolo, adesso si trovano esclusi da tutto il nord-ovest, che è una grande fetta dell'elettorato, e forse anche dalle isole.
Ecco, ma magari la sua visibilità mediatica dipende proprio dal fatto che è pronto a correre certi rischi. Ecco, l'esperienza di Paragone qualcosa ha insegnato. Grazie Stefano per essere stato con
Grazie
noi.
Grazie a voi.
Bene, cari amici di Visione TV, si chiude qui questa nostra importante intervista. Vi invito ad aiutare Visione TV, il nostro lavoro dipende sempre da voi, dal vostro sostegno. Aiutateci con bonifico PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. L'ultimo numero è davvero imperdibile del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Eccolo qui, io lo stavo mandando in sovrimpressione alla regia in questo momento, è dedicato alla ricostruzione dell'epopea pandemica. Noi, senza tanti giri di parole, abbiamo definito pandemia una vera storia criminale. Non so se la regia riesce a mandare in sovrimpressione l'immagine dell'ultimo numero, se no eccolo qui, pandemia, storia di un progetto criminale. Questo deve restare come testimonianza, come documento per i posteri, affinché non si verifichi mai più un periodo così oscuro, appaltato alla follia, mascherata da scienza, come quello che abbiamo vissuto. Abbonatevi sul nostro sito visioneditore.it e acquistate l'ultimo numero, sempre su visioneditore.it. Buon fine settimana a tutti voi.